San Matteo.
Gloria a te, Signore.
Signore sia di Gesù Cristo, figlio di Davide, figlio di Abramo. Abramo generò Isacco, Isacco generò Giacobbe, Giacobbe generò Giuda e i suoi fratelli. Giuda generò Fares e Sara da Tamar. Fares generò Esron, Esron generò Aram, Aram generò Aminadabe, Aminadabe generò Nazon, Nazon generò Salomon, Salomon generò Boaz di Raccabe, Boaz generò Obede da Ruth, Obede generò Iese, Iese generò Irredare, Davide generò Salomone, da quella che era stata la moglie di Uria. Salomone generò Roboamo, Roboamo, Roboamo generò Abia, Abia generò Asaf, Asaf generò Josafat, Josafat generò Iora, Iora generò Ozia, Ozia generò Ioatam, Ioatam generò Acas, Acas generò Ezechia, Ezechia generò Manasse, Manasse generò Amos, Amos generò Josia, Josia generò Ieconia e i suoi fratelli al tempo della deportazione in Babilonia. Dopo la deportazione in Babilonia, Ieconia generò Salatiel, Salatiel generò Zorobabele, Zorobabele generò Abiudi, Abiudi generò Eliacin, Eliacin generò Azor, Azor generò Sadoc, Sadoc generò Akin, Akin generò Eliudi, Eliudi generò Giacobbe, Giacobbe generò Giuseppe, lo sposo di Maria, dalla quale è nato Gesù chiamato Cristo. Ecco, poi come avvenne la nascita di Gesù Cristo, sua madre Maria, essendo promessa sposa di Giuseppe, prima che andassero a vivere insieme, si trovò incinta per opera dello Spirito Santo. Giuseppe, suo sposo, che era giusto e non voleva ripudiarla, decise di licenziarla in segreto. Mentre però stava pensando a queste cose, ecco che gli apparve in sogno un angelo del Signore e gli disse: Giuseppe, figlio di Davide, non temere di prendere con te Maria tua sposa, perché quel che è generato in lei viene dallo Spirito Santo. Essa partorirà un figlio e tu chiamerai Gesù. Egli infatti salverà il suo popolo dai suoi peccati. Tutto questo avvenne perché si adempisse ciò che era stato detto dal Signore per mezzo del profeta: ecco, la Vergine partorirà e partorirà un figlio che sarà chiamato Emanuele, che significa Dio con noi. Parola del Signore.
Gloria a te, Cristo.
Alleluia, 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 alleluia,
sia lodato Gesù Cristo.
Sempre sì, sia lodato.
Ecco allora, cari fratelli e cari sorelle, oggi celebriamo appunto questa festa così importante della nascita della Beata Vergine Maria, la natività della Beata Vergine Maria. Ecco, come ci ha spiegato bene il Messale, questa festa si ricollega strettamente alla natività di Cristo, perché la Vergine Maria è stata scelta da Dio proprio per dare al mondo il Salvatore. Quindi, così come l'assunzione della Vergine Maria è strettamente collegata alla risurrezione di suo figlio, così allo stesso modo anche la sua natività è strettamente collegata alla natività di suo figlio Gesù. Allora, vediamo come la stirpe di Davide viene ben descritta nel Vangelo di Matteo che abbiamo appena ascoltato. A parte la lunga lista di nomi che padre Giacomo sarà stato felicissimo di dover leggere, perché poi sono nomi difficilissimi, però noi vediamo che la discendenza appunto di Gesù viene molto da lontano. Incomincia appunto da Abramo fino ad arrivare a Giuseppe, anche se sappiamo, come ci dice chiaramente il Vangelo, che Giuseppe, pur essendo anche lui come Maria della famiglia di Davide, non è però il padre carnale di Gesù. Solo Maria è la madre carnale di Gesù, ma entrambi sono stati scelti entrambi. Quello che conta in questa magnifica storia è che Dio affida a un uomo e a una donna il suo figlio Gesù, il suo Verbo eterno. Gesù, sappiamo che è il Verbo eterno di Dio, sceglie un uomo e sceglie una donna e gli affida suo figlio. Dio ha mandato suo figlio nel mondo per salvare il mondo, ma per presentarlo al mondo sceglie in un modo speciale un uomo e una donna. Sono stati scelti allo stesso modo per lo stesso ruolo. E questo è meraviglioso, perché è meraviglioso pensare come Dio si voglia servire degli uomini. Così come per far venire nel mondo ha scelto Maria e l'ha preservata anche dal peccato. Perché? Perché fosse l'immagine dell'umanità redenta. Lei è stata preservata dal peccato originale in vista della redenzione. Cioè, quindi Maria è l'immagine profetica, la nascita di Maria è l'immagine profetica dell'umanità redenta. Poi certo noi sappiamo che le varie dottrine interne delle varie chiese orientali, della chiesa occidentale, si differenziano proprio su alcuni punti di questo genere, sul discorso proprio dell'Immacolata Concezione, ma anche lì non bisogna escludere, perché anche nella teologia orientale qualcuno ha compreso il significato di questa Immacolata Concezione, perché comunque Dio manifesta negli uomini quella che è la sua volontà. Quindi la volontà di Dio per gli uomini era la redenzione, quindi che gli uomini non fossero più schiavi del peccato, e di conseguenza Maria, dovendo essere la nuova Eva che si differenziava dall'altra Eva che è caduta nel peccato, anche Eva era nata senza il peccato, anche Adamo era nato senza il peccato, ma appunto per il fatto che Maria doveva essere la nuova Eva non ha ereditato la macchia del peccato originale, perché Maria doveva essere profeticamente l'immagine dell'umanità redenta. Ecco, oggi noi celebriamo proprio appunto, come abbiamo detto prima, la nascita di Maria, che segna l'inizio, come ci dice la prima preghiera della Messa, la colletta, ci dice proprio che con la maternità della Vergine Maria ha segnato l'inizio della nostra salvezza. Dio ha segnato l'inizio della nostra salvezza proprio con la maternità di Maria. E già nel pensiero di Dio è stato proprio questo che ha fatto comprendere a uno dei padri della Chiesa orientale anche il discorso dell'Immacolata Concezione. Nel pensiero di Dio era già stabilito che l'umanità doveva cambiare rotta, e Maria, con la sua nascita immacolata, segna l'inizio appunto del compimento di quello che era nella mente di Dio, nella volontà di Dio. Cosa ci dice oggi a noi Maria? Noi siamo abituati a Natale di vedere il presepe, quindi di vedere anche il bambino Gesù raffigurato tra la paglia, tra Gesù, tra Giuseppe e Maria. Con Maria, con la natività di Maria, non si ha l'uso di fare un presepe, ma ci sono molti luoghi dove è venerata Maria bambina, e quindi la si può anche contemplare come si può contemplare Gesù bambino. Ecco, cosa ci dice oggi Maria contemplandola nella sua natività? Maria ci dice che la nostra condizione di vita, la nostra condizione spirituale possono cambiare, che tutto quello che ci tiene schiavi e prigionieri non ha il potere sulla nostra vita, ma che dobbiamo accettare nella nostra vita la volontà di Dio che ci vuole liberi, che ci vuole salvi. Anche noi, pur non essendo nati privi del peccato originale, noi siamo nati con il peccato originale, peccato che comunque è stato cancellato dal nostro battesimo, ma anche per noi che siamo nati comunque appunto con il peccato originale, liberati con il battesimo da questa macchia, abbiamo comunque purtroppo da combattere continuamente con la nostra condizione, con la nostra debolezza, con la nostra fragilità. Dobbiamo combattere con il maligno che cerca continuamente di portarci sulla strada delle tenebre, ma noi siamo figli del Signore della vita, noi siamo stati salvati dal Signore della vita. Gesù risorto è il Signore della vita. Ecco, così come è stata illuminata la notte di la notte della nascita di Gesù a Betlemme, così come è stata una luce la nascita di Maria nel mondo, ancora prima di quella di Gesù, perché Maria è nata prima di Gesù, questo lo sappiamo tutti. Ecco, così come è stata una luce per il mondo la nascita di Maria, così come è stata una luce per il mondo la nascita di Gesù, e sappiamo che una grande luce, anche materiale, anche visibile, ha invaso Betlemme, così anche la nostra vita, come in quella notte in cui è nato Gesù, deve essere illuminato dalla luce che ci porta Maria. Maria che è stata scelta per donarci la sorgente della vita, la sorgente della salvezza. Noi abbiamo pregato nel Salmo: il Signore ha posto in te le sorgenti della vita. Questa frase era riferita a Maria. Dio ha posto in lei le sorgenti della vita. Lei è la madre del Signore della vita. E la sua nascita oggi ci invita proprio a vivere una pienezza di vita, una vita nella gioia, una vita nella pace, una vita non più nelle tenebre, ma una vita nella luce. San Paolo Apostolo, nella lettera ai Romani, ci dice: fratelli, noi sappiamo che tutto concorre al bene di coloro che amano Dio, che sono stati chiamati secondo il suo disegno. Ecco, allora vedete, noi cerchiamo sempre la soluzione ai nostri problemi, cerchiamo il modo di sistemare le cose, cerchiamo il modo per stare bene, per avere la pace, perché poi fondamentalmente tutte le altre cose che noi cerchiamo esprimono inconsciamente la ricerca della pace interiore, perché noi abbiamo bisogno della pace. Se noi possiamo fare tutto quando abbiamo la pace nel cuore, invece riusciamo a fare niente quando non abbiamo questa pace nel cuore. Ecco, noi dobbiamo sapere che per avere questa pace dobbiamo amare Dio, e dobbiamo amarlo con tutto il cuore, come Lui ama noi. L'amore che noi abbiamo verso Dio non sarà mai solo a una direzione. L'amore che noi rivolgeremo a Dio sarà un amore che si incontrerà con l'amore che Lui dona a noi, a Amare Dio ci serve per poter sentire il suo amore, per poter ricevere il suo amore, per poter vivere e fare esperienza del suo amore, per poter vivere il suo amore e fare esperienza del suo amore. Quindi l'amore di Dio non è una richiesta da parte di Dio egoistica, mi devi amare perché sono Dio. No, Dio vuole che noi lo amiamo affinché noi possiamo vivere il suo amore. E quindi noi sappiamo, dice San Paolo, che tutto concorre al bene di coloro che amano Dio. Quindi il bene è in qualche cosa che spetta a coloro che amano Dio. Chi non ama Dio non può ricevere quella pace che cerca, quella gioia che cerca, quella luce di cui ha bisogno nella propria vita. Perché chi non ama Dio, fondamentalmente sappiamo che non ama neanche se stesso, sappiamo che non ama il suo prossimo, quindi è una vita veramente triste, una vita veramente difficile. Difficilmente chi pensa solo a se stesso, appagando appunto questa sua mancanza d'amore, e nell'egoismo vive nella pace, molto difficilmente. Invece possiamo vedere nelle vite di molti santi la gioia proprio per il fatto che loro hanno accolto l'amore di Dio nella loro vita, hanno fatto esperienza dell'amore di Dio nella loro vita, hanno amato Dio con tutto il cuore, hanno manifestato questa esperienza di amore rivolgendola agli altri, lasciando una grande testimonianza che ancora per la Chiesa ha una grande importanza. Sono tanti i santi, adesso me ne viene in mente un'americana, Catherine Drexel, che era una donna ricca, molto ricca, ha avuto una grande eredità dalla sua famiglia, non solo economica ma anche dal punto di vista di proprietà. Ecco, lei ha usato tutte le sue proprietà e le ha evolute per spendere la sua vita per quella congregazione che poi lei ha fondato a favore degli ultimi. Quindi tutte le proprietà che lei ha ereditato sono diventate degli istituti religiosi e tutti i soldi che ha ereditato li ha spesi, li ha usati, li ha investiti per queste opere di carità. È stata lei, era una suora, fondatrice, e appunto oggi c'è la sua congregazione. E lei è stata canonizzata proprio per un miracolo avvenuto per sua intercessione, rivolto proprio a una di quella parte di ultimi che aveva scelto. Lei aveva scelto i bambini sordomuti e il miracolo della sua canonizzazione è proprio la guarigione di un bambino sordomuto. Non ricordo se è un bambino o una bambina, comunque di un bambino o di una bambina sordomuti. Ma non è stato solo quello il miracolo che lei per sua intercessione ha avuto, perché ce ne sono stati altri. Quindi questo amore che lei aveva per i poveri, per gli ultimi, continua a manifestarlo ancora dal cielo. Adesso mi è venuto in mente lei, ci sono tanti esempi, tantissimi esempi, abbiamo degli esempi anche qui in Piemonte, pensiamo al Cottolengo, pensiamo al Cottolengo, che ha fondato una congregazione perché si prendesse cura dei malati, San Camillo de Bellis. Abbiamo tantissimi santi che ci danno proprio l'esempio di come l'amore ci cambia e di come concentrarsi solo in se stessi non è quello che ci rende felici, ma noi possiamo gustare questa felicità e trovare questa pace solo quando ci lasciamo avvolgere dall'amore di Dio. Ecco, Dio, come ha scelto Maria, ha scelto tutti noi che siamo stati battezzati, che siamo rinati dall'acqua e dallo Spirito. Allora cosa aspetta noi fare? Vivere questa vita nuova che il Signore ci ha donato attraverso il battesimo. E Maria quello ci dice oggi: lasciate che Dio vi plasmi, lasciate che Dio vi faccia divenire un suo capolavoro. Già noi siamo capolavori irripetibili di Dio. E Maria oggi ci dice di lasciarci plasmare completamente, perché prendiamo la forma che Dio vuole che noi abbiamo, perché diventiamo l'immagine che Lui vuole che noi diventiamo. Adesso in una società così materialista, in un mondo che ormai non si sa verso dove si dirige, noi dobbiamo essere un segno di contraddizione. Il cristiano deve essere un segno di contraddizione. Le persone devono vedere che il nostro stile di vita, le nostre scelte di vita si differenziano. E devono venirci a chiedere perché. Devono venirci a dire, ma forse sei diventato pazzo. Forse sei diventata pazza. Perché naturalmente si farebbe così, ma perché tu fai in un altro modo? Perché il controllo della mia vita non sono i miei problemi. I miei problemi ho chi li risolve. Io metto al primo posto nella mia vita il Signore. Come ci dice anche bene il Salmo 127, beato l'uomo che teme il Signore e cammina per le sue vie. Questo essere beati, cosa vuol dire? Vivere questa gioia interiore. Quando noi parliamo di beati, i beati sono coloro che non hanno la visione beatifica di Dio nell'altro mondo, come i santi. Noi siamo chiamati a essere beati, siamo chiamati a essere santi. E il beato chi è? Colui che ha la visione beatifica di Dio. Ecco, allora noi Dio non dobbiamo aspettare di vederlo quando ci incontreremo con Lui faccia a faccia, o nel passaggio da questa vita a quella eterna, o al suo ritorno. Ma dobbiamo incominciare a vivere guardando verso Dio, seguendo la sua via, seguendo la sua parola, per non camminare nelle tenebre, per essere appunto beati, per poter vivere abbeverandoci quotidianamente alle sorgenti della vita. Maria ce l'ha donata la sorgente della vita, ed è Gesù Cristo. E lei è accanto a noi ogni giorno e cammina con noi proprio, indicandoci ogni giorno Gesù come sorgente di vita. Quindi non possiamo più concentrarci su quelli che sono i nostri problemi, su quelli che sono le nostre preoccupazioni. Chi è con il Signore non deve temere nulla. Chi è con il Signore non deve preoccuparsi del domani. E questo ce lo dice Gesù. Il cristiano non può vivere facendo qualcosa oggi per il domani, ma deve lavorare oggi per costruire il domani. Non deve vivere pensando al domani. Io faccio la volontà di Dio oggi. E le cose che si fanno per il Signore non vanno mai perse. Anzi, hanno una garanzia di durare in eterno, di rimanere come testimonianza. La nostra vita deve essere una testimonianza. Quindi mai affaticarsi per il domani, ma lavorare oggi. Lavorare bene. Perché quello che faremo oggi servirà per il domani, ma non solo per noi, servirà per tutti, perché l'uomo di Dio non vive per se stesso, non vive per Dio, vive per il suo prossimo. Concentrarsi su se stessi è una cosa che non è una caratteristica del cristiano, concentrarsi troppo su se stessi. Allora noi lavoriamo bene oggi, fidandoci di Dio che ci prepara il domani, e non preoccupandoci di sistemare noi le cose per il domani, perché rischiamo di non fare niente né per oggi né per domani. Quindi mai pensare cosa dovrò fare. No, vedete, Maria è nata e cresciuta plasmata da Dio, nelle mani di Dio. Dio l'ha guidata, Dio l'ha posta dove doveva porla e ha fatto di lei quello che doveva fare. Perché? Perché lei ha detto sì, semplicemente sì. Semplicemente sì. Il sì che lei ha detto lo conosciamo all'Annunciazione, ma Maria, noi sappiamo che sicuramente per poter dire sì in quel momento ha avuto una preparazione prima. La grazia di Dio già lavorava in lei, e lei era docile all'azione dello Spirito di Dio che la preparava e la plasmava per fare di lei ciò che Dio aveva stabilito che lei fosse. E questa è la predestinazione alla quale noi dobbiamo credere. Infatti, la lettera di San Paolo apostolo dei Romani ci parla di predestinazione. Poiché quelli che egli da sempre ha conosciuto, li ha anche predestinati ad essere conformi all'immagine del Figlio suo. Ecco, è questo che ha fatto con Maria. L'ha predestinata a essere immagine del Figlio suo, e a noi, scegliendoci e chiamandoci, ci ha predestinati alla stessa cosa, a essere immagine del figlio suo, perché egli sia il primogenito tra molti fratelli, quelli che ha predestinati li ha anche chiamati, quelli che ha chiamati li ha anche giustificati e quelli che ha giustificati li ha anche glorificati. Ecco, quando noi comprenderemo quello che ci dice San Paolo in questa lettera ai Romani, comprenderemo allora il perché Maria è stata scelta da principio, prima del suo concepimento, durante il suo concepimento, durante il periodo della gestazione, nel momento della sua nascita, e poi la guidata, la plasmata lungo tutto il corso della sua vita fino a quando lei ha detto sì. E poi Maria aveva detto sì prima, ha detto un sì che tutti conosciamo a quell'angelo mandato da Dio, l'arcangelo Gabriele, ha detto sì, si compia di me secondo quello che hai detto, secondo la sua parola, secondo la sua volontà. Quel sì che abbiamo sentito lo aveva già detto prima e l'ha continuato a dire dopo. L'ha detto anche quando ha visto suo figlio morire sulla croce, ha continuato a dire sì. Ha detto sì anche quando Dio ha mandato Gesù a prenderla per portarla poi in cielo con lui, anche lì ha detto sì. Allora noi abbiamo Maria che è la donna del sì. Guardiamo a lei come la donna del sì, che ogni giorno ci insegna come si fa a fare la volontà di Dio, nell'abbandono cieco, sentendoci sicuri nelle mani di Dio come un bambino nel grembo della sua mamma, che si sente protetto, che viene alimentato. Così nell'abbandono noi viviamo questo abbandono e questo nutrimento spirituale di Dio che ci dà la forza, di Dio che ci fa vivere secondo la sua volontà, perché noi siamo coloro che sono stati predestinati, che sono stati chiamati, che sono stati giustificati e che sono stati glorificati. Noi già lo sapete, cari fratelli e care sorelle, noi già nella mente di Dio, nella volontà di Dio, già siamo assisi alla sua destra insieme a suo figlio. Nel momento in cui lui è venuto nel mondo, noi già eravamo salvati. Poi tutto si è compiuto sulla croce, perché la venuta di Gesù manifestava la volontà di Dio. Quando Gesù è salito al cielo e si è assiso alla destra del Padre, anche noi già siamo assisi alla sua destra, perché questa è la volontà di Dio. Se questo non avviene, perché la nostra volontà non si è incontrata con la volontà di Dio. Allora oggi Maria, la piccola Maria, la bambina di Nazareth, Maria di Nazareth, la nostra madre celeste, ci invita a farci piccoli per vivere in Dio la nostra vita al sicuro. Dio è il nostro rifugio, per abbeverarci ogni giorno alle sorgenti della vita. Maria ci invita a dire sì alla volontà di Dio, perché quello che è nel pensiero di Dio possa trovare riscontro anche nella nostra scelta, in modo tale che la volontà di Dio si incontri con la nostra. È solo così potremo vedersi compiersi pienamente la salvezza della nostra vita e daremo gloria a Dio che ha mandato suo figlio a perdere la nostra natura umana, ma prendendo la nostra natura umana ci ha attribuito alla sua natura, alla sua vita divina. Quindi la nostra vita per quello deve essere santa, perché Gesù ha preso la nostra natura umana unendoci alla sua vita divina. È lo stesso ha fatto prima con Maria, anticipatamente, perché lei profeticamente doveva raffigurare tutti i salvati, tutti i redenti, tutti coloro che erano stati appunto predestinati, chiamati, giustificati e glorificati. Sia lodato Gesù Cristo.
Sempre sì. Sì.